11.06 sulla Rete 1, qualche news dal mondo dell'economia per aprire questa nuova puntata di Mille Voci, terza ora extra large, e dopo una scorsa alle notizie in ambito economico, tecnologico, finanziario, faremo incursione alla Filanda di Mendrisio. Perché? Perché da qualche giorno, da qualche settimana, un nuovo direttore gestisce questo luogo di preziosa socialità, cultura, scambio, riflessione, insomma, è anche il luogo di scienza, di ricerca, di approfondimenti e di gioco. Ebbene sì, è tutto questo e ancora di più. E poi ci sono i filandieri, c'è lo scrivano ed un sacco di attività che sotto la direzione di Luca Cereghetti diffonderanno nuova musica nel magnifico borgo. Andremo a Mendrisio, anzi no, è Mendrisio che verrà qua a Comano nei nostri studi nella persona appunto del neo direttore Luca Cereghetti. Di formazione storico, succede, come qualcuno saprà, da Agnès Pierret, che di fatto ha creato la Filanda che conosciamo oggi. Oggi è giovedì 20 agosto, io sono Maria Piabelloni, alla regia tecnica ci guida Beniamino De Ritis, al centralino Michela De Pederini, e a dare il là musicale a questa nuova puntata di Mille Voci, terza ora extra large, c'è Gabriel. 11.13 alla Rete 1, qualche news tra ricerca, tecnologia ed economia in questa prima mezz'ora, per dire che vaccini contro il melanoma da Moderna e Merck arrivano, risultati positivi e preziosissimi sul test, e manco a dirlo, il titolo volato in borsa. I risultati preliminari fanno ben sperare quindi per una soluzione mRNA, che era il vaccino contro il Covid, era la tecnologia per il vaccino contro il Covid. La casa farmaceutica ha guadagnato il 96% in premercato ieri a Wall Street. Merck e Moderna hanno annunciato i risultati preliminari dello studio di fase 3 Interpat 001, che ha valutato una combinazione di due trattamenti nei pazienti operati per melanoma in stadio avanzato. Lo studio, si legge in una nota diffusa da Merck e Moderna, ha confrontato l'associazione di Smeran autogene, una terapia sperimentale a base di mRNA sviluppata individualmente per ciascun paziente. Con il farmaco, quindi l'associazione è stata di questo autogene, con il farmaco immunoterapico Keytruda, che è quello che si è sempre usato ma da solo, considerato da anni, no, lo standard di cura in questo contesto. Poco dopo l'annuncio, il titolo di Moderna ha cominciato a vedere forti rialzi per il mercato a Wall Street, dove a pochi minuti dall'apertura ieri è salito, come detto, al 96%. Ma questa notizia è soprattutto una notizia fantastica per la ricerca, per la scienza, per la cura, eccoci qua, per la cura delle persone affette da melanoma. Insmeran autogene infatti funziona in modo diverso dai farmaci tradizionali, viene prodotto analizzando il tessuto tumorale asportato chirurgicamente a ciascun paziente per appunto identificare quello che è molto importante, ovvero le mutazioni genetiche specifiche di quel tumore, che sono fino a 34 diverse alterazioni. Sulla base di queste informazioni viene poi costruita una molecola di mRNA che, una volta somministrata, insegna in un certo modo al sistema immunitario della persona a riconoscere ed eliminare quindi eventuali cellule tumorali rimaste nell'organismo dopo l'intervento chirurgico di estrazione. Lo studio è stato condotto su 1137 pazienti in tutto il mondo. Come detto, siamo già oltre la fase 3 di sperimentazione con melanoma cutaneo operato e senza precedenti trattamenti sistemici. I partecipanti sono stati suddivisi, come si fa sempre in questi casi, in due gruppi con una proporzione di 2-1. La maggioranza ha ricevuto Insmeran insieme a Keytruda e gli altri invece solo Keytruda, che è il farmaco che è sempre stato utilizzato fino ad ora. Per un periodo di circa un anno, sul piano dei risultati, lo studio ha raggiunto il suo obiettivo principale, ovvero quello di dimostrare la sopravvivenza libera da recidiva. Questo è un altro elemento importantissimo, ovvero il tempo che intercorre prima che la malattia si ripresenti in qualsiasi forma locale o a distanza. Quindi la combinazione combinazione di qualcosa elaborato e certificato ad personam con il farmaco tradizionale ha mostrato una riduzione statisticamente significativa e clinicamente rilevante di questo rischio rispetto appunto al farmaco tradizionale. È stato raggiunto anche un secondo obiettivo importante, quello della sopravvivenza, come detto, no? Libera da metastasi a distanza, cioè di qualche anno, perché il melanoma è uno di quei tumori che può ripresentarsi dopo poco con metastasi. Questi risultati confermano e addirittura ampliano quanto già osservato in una fase di sperimentazione precedente, meno estesa, e cui dati a 5 anni erano stati presentati già nel corso di questo anno 2026. In questo studio la combinazione aveva mostrato una riduzione del 49% del rischio di recidiva o di morte e del 59% del rischio di metastasi a distanza o morte, sempre rispetto al farmaco tradizionale. Sul fronte sicurezza non sono stati riscontrati effetti collaterali rilevanti. L'altra buona notizia è che questa tecnologia, che appunto ripeto non è nuova perché lo sappiamo tutti, si è usata durante il periodo pandemico, ma già si usava da una decina d'anni proprio in ambito oncologico, insomma l'mRNA costituisce oggi un punto di svolta, un interessantissimo punto di ricerca e di evoluzione, e questa tecnologia si sta già discutendo, potrebbe venire impiegata anche per la cura di altri tumori come quello al polmone, al rene o al pancreas. Quindi io dico evviva, chiaro il titolo è volato in borsa, ma quello che a noi interessa oggi è sapere, capire che a breve tempo tutte le persone affette da melanoma potranno fare uso di questa cura, perché siamo ormai alla fine dei test e quindi presto il farmaco verrà consegnato, tempo magari insomma 9-10 mesi, in tutte le cliniche per la cura. Questa è una grande, grandissima, bella notizia. Bono Frank Sinatra, che coppia, insomma, anche questo frutto di una volontà tecnologica non indifferente. Alle 11:22 un'altra notizia che lega proprio il mondo della tecnologia alla ricerca e all'economia e anche alla finanza. Per dire cosa? Per dire che per Unitree è boom in borsa dei robot umanoidi cinesi, con un rialzo del 629% al debutto, avete capito bene, 629%, ed è la prima volta. Il valore dell'azienda passa da 9 a 66 miliardi di dollari grazie alla spinta dei piccoli investitori, ma questo per la cronaca, servirà tempo prima che le macchine arrivino nelle fabbriche e nelle case. Di cosa stiamo parlando? Dell'ultimo modello di robot, lo hanno chiamato Superman. Siamo in Cina ed in effetti al debutto in borsa Unitree ha volato talmente tanto da sembrare essere dotata di superpoteri. Il colosso cinese della robotica ha esordito mercoledì ieri alla borsa di Shanghai, facendo segnare un rialzo da record sul listino tecnologico Star. In avvio ha subito guadagnato appunto 629% rispetto ai 150,81 fissati per l'IPO, quindi quello che si poteva prevedere prima dell'apertura della borsa. La crescita si è poi assestata, chiudendo a 845 yuan, oltre il 460% sopra il prezzo di collocamento. I media statali lo raccontano come un momento di svolta, quella di Unitree è infatti la prima quotazione di un produttore di robot umanoidi nella Cina continentale. Unitree arriva sul listino dopo essere diventata uno dei nomi più riconoscibili della robotica cinese, ma ora con un'evoluzione. Al gala del Capodanno lunare, il programma televisivo più seguito nel paese, quindi ricordo siamo in Cina, i suoi umanoidi G1 hanno ballato ed eseguito mosse di Kung Fu davanti a centinaia di milioni di spettatori, guadagnandosi ovviamente l'attenzione internazionale e non solo cinese. Negli scorsi giorni l'azienda ha presentato Superman, appunto questo modello di umanoide con gambe lunghe 85 centimetri, che sarebbe capace di saltare da fermo sino a 2 metri. che non è poco, e raggiungere una velocità di 12,63 metri al secondo, superiore al limite medio umano. Insomma, c'è dell'interesse, c'è un po' di timore, ma questo è. Fondata a Yangzhou nel 2016, Unitree era partita dai quadrupedi, forse lo ricorderete, i suoi cani robot che hanno guadagnato rapidamente spazio sul mercato anche grazie ai prezzi, perché sono di modesta quotazione finanziaria, nel senso che alcuni modelli partono già da $2,700 contro i circa 70.000 per Spot, che è una produzione invece di Boston Dynamics, quindi americana, pur con caratteristiche e dimensioni differenti. Nel 2023 l'azienda si è spostata sugli umanoidi, seguendo l'accelerazione ovviamente dell'intelligenza artificiale e l'integrazione tra i modelli di intelligenza artificiale e macchine capaci di muoversi e interagire nello spazio fisico. Come detto, quindi, la quotazione di Unitree arriva nel mezzo della settimana dei robot che la Cina dedica ai robot con il World Robot Conference, che mette in mostra le ultime novità dell'ecosistema produttivo del settore. Che dire, seguiremo questo mercato perché naturalmente non sono solo i cinesi interessati. È già scoppiata una sorta di nuova tensione tra Stati Uniti e Cina, con gli Stati Uniti che hanno già vietato l'importazione di questi robot umanoidi dalla Cina, e per noi insomma in Europa si tratta di anche un po' ispirarsi e far progredire tutto quello che è la ricerca comunque molto blasonata di tecnologia e intelligenza artificiale. E chissà, magari tra qualche mese qua al mio posto ci sarà un umanoide e nessuno se ne accorgerà. E alle 11.34 massima attenzione a Mille Voci, terza ora extra large, perché apriamo un nuovo capitolo. Allora, come ogni bella storia, iniziamo dall'incipit. Era il 2018 e a Mendrisio andava in scena una prima, non d'opera ma in corso d'opera. Parliamo della nascita della Filanda, che dopo Zurigo, Basilea, Berna, Lucerna, Sierzo, Fingen, apriva la prima biblioteca pubblica, diciamo, della nuova era, insomma un modello che ormai sta facendo storia. A metà settembre, quando iniziò quell'avventura, alla Filanda non c'erano solo i libri della biblioteca cantonale, ma negli spazi ridisegnati da Mario Botta prendevano alloggio anche molte altre attività. Allora erano magari più i corsi per adulti, cicli d'aggiornamento per gli insegnanti, serate con giovani poeti che insomma facevano quello che dovevano fare, poetavano, e un sacco di altre attività. Oggi la Filanda, per chi la frequenta ma anche per chi ancora non lo conosce, lo spazio è dedicato a far conoscere questo luogo, è luogo di cultura, di riflessione, di aggregazione sociale, e lo abbiamo detto, anche una sorta di esperimento, perché è veramente un unicum per la Svizzera italiana, studiato, osservato anche dal resto della Svizzera. E con noi questa mattina il suo nuovo direttore, Luca Cereghetti. Buongiorno.
Buongiorno Maria Pia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Di solito siamo noi che andiamo nei luoghi, oggi è Mendrisio che è venuta a Comano. Luca Cereghetti, direttore della Filanda a Mendrisio, storico di formazione, e quindi iniziamo un po' a conoscerla, perché effettivamente insomma lei entra con un ruolo di rilievo in questo luogo che abbiamo definito essere molto molto speciale. Allora, giovane 33enne,
giù di lì più o meno,
giù
32
di lì,
ancora.
Insomma, esatto, succede alla neopensionata Agnès Pierret, che era la direttrice, che era di formazione più economica. Lei in più era, diciamo, era belga, si era occupata molto di ciclismo, questa era la sua, era occupata anche dei magnifici mondiali del 2009 a Mendrisio, dove eravamo tutti presenti in postazione con la RSI, appunto un'impronta più culturale, viveva a Lugano, questi fuori dal Mendrisiotto, ma naturalmente era ben integrata nel tessuto socio-economico del Mendrisiotto. Lei invece è Momò.
Io sono Momò e a tutti gli effetti, effettivamente. Poi condivido con Agnès Pierret, che saluto fra l'altro, spero che ci possa ascoltare poi magari in differita dall'Alsazia, dove si è spostata dopo, appunto, dopo essere andata in pensione. Una grande passione per comunque la cultura, chiaramente per la letteratura, per il mondo delle biblioteche, per l'incontro con le persone. Quindi ecco, questi sono di sicuro degli elementi che ci accomunano.
Eh beh, questo è un valore che, diciamo, di questi tempi, in questo mondo un po' a piano inclinato, un po' impazzito, l'amore per le persone, devo dire, è una di quelle risorse che davvero vanno protette, vanno curate, quindi vanno alimentate. Quindi abbiamo già qualche alimento che sta a cuore al nuovo direttore. Allora, Momò, a tutti gli effetti, saltiamo la domanda di che rapporto ha col Mendrisiotto, immagino buono. Non è sempre stato nel Mendrisiotto, ma diciamo ad oggi...
Diciamo che sono rientrato in Ticino e poi nel Mendrisiotto in ogni caso dopo quasi 12 anni di assenza, quindi per questioni chiaramente legate alla formazione, ma poi legate anche al lavoro. E ritornare in Ticino è stato un pochino difficile all'inizio, quindi mi dedicavo ancora al mio dottorato quando sono arrivato i primi anni, e poi effettivamente mi sono aperto sul mondo dell'insegnamento. Mondo dell'insegnamento che però effettivamente non mi ha accolto, perché poi sono stato effettivamente scelto come successore di Agnès Pierret alla conduzione di questo luogo magnifico che è la Filanda.
Il mondo dell'insegnamento cerca molti profili, diciamo, che guardano alla matematica e alle scienze, un po' meno all'umanistica, ahimè, e poi c'è il problema ovviamente demografico che tutti conosciamo, ma insomma non scoraggiamo chi sta studiando storia o letteratura, assolutamente no.
Buone docenti e buoni docenti.
Infatti. Allora, c'è ancora un elemento che mi piace così raccontare, sempre che lei abbia voglia, se no mi dice
certo.
Belloni fuori, cartellino rosso e basta, e la finiamo qua. Ma questo suo rapporto anche di contrasto con il territorio, nel senso che lei appunto è del Mendrisiotto, nel Mendrisiotto c'è questa montagna che per alcuni Momò è quasi sacra, che si chiama Monte Generoso.
La particella mi sembra adeguata.
Esatto, e che è un luogo, una località, un simbolo che per lei ha giocato ruoli contrastanti, diciamo, nell'approcciarlo, nel viverlo, nell'avvicinarsi, lo diciamo. Luca Cereghetti, ne parleremo forse dopo, ha anche scelto a un certo momento di guardare al Monte Generoso con un progetto dai più definito folle, no? Il restauro di alcuni ruderi. Ma ci racconti di questo Monte Generoso rispetto a lei, giovane, adulto, in crescita?
Ma diciamo che chiaramente è il territorio che mi ha visto nascere, fondamentalmente il Generoso per tutti i Cereghetti in generale, quindi è la nostra, è la culla dei Cereghetti, ed effettivamente ho avuto la possibilità di conoscere questa montagna, di apprezzarla ma anche di odiarla a tratti con il tempo. Chiaramente i miei genitori hanno fatto una scelta di vita alcuni 20 anni fa ormai, che è stata quella di abbandonare la pianura del Mendrisiotto per recarsi sulle pendici del Generoso, quindi alla quota di 1200 metri in zona Bella Vista, per avviare un progetto un po' folle, quello di riprendere l'azienda agricola del nonno e poi aprire un agriturismo, e questo è stato per me un banco di prova fondamentale che poi ha segnato tantissimo anche la mia personalità, perché mi ha aperto su quello che è il contatto con le persone, mi ha insegnato appunto ad essere all'ascolto e al servizio anche delle persone nell'ambito appunto ristorativo, ma poi è diventato chiaramente un tratto distintivo fondamentalmente, che mi è stato utile anche nell'insegnamento, nel lavoro, nella comunicazione e ora alla Filanda.
Quindi un rapporto, appunto, come lei ha detto, in evoluzione, perché un po' di dissapore inizialmente, ma poi di grande avvicinamento,
esatto.
Anche perché
grande fascino per questa montagna, tant'è che ho deciso poi di continuare a vivere sul Monte Generoso, e quando spiego magari a qualcuno che abito sopra Mendrisio e indico chiaramente la vetta del Generoso, mi guardano un po' straniti dicendo: ma veramente è una scelta di vita possibile? Dico sì, fortunatamente poi, avendo trovato posto io, appunto, a Mendrisio, posso recarmi in 25 minuti dalla vetta praticamente alla base, godendo della natura, degli animali e di questo luogo quasi incontaminato.
Luogo narrato anche con delle leggende, a volte si parlava della casa della matta, questa spia che non era spia, che invece era su sopra la vetta, che doveva essere inviata dai nazisti, no, poi era stata invece inviata dagli alleati inglesi, insomma storie pazzesche che parlano di una montagna che ha appunto un legame con i Momò. Io ci passavo tutti i Natali, per dire, anche a me davano un po' della matta, ma era mia mamma che ci voleva andare, noi tutti dietro su ogni Natale lì con i Cereghetti, unici presenti
chilometro di follia. Allora.
Esatto, quindi una montagna che oggi sappiamo essere destinazione anche molto turistica, col fiore di pietra sempre di botta, altro cittadino Momò legato molto al Monte Generoso, quindi è bello condividere anche questa, cioè, per chi non conoscesse ancora Luca Cereghetti, nuovo direttore della Filanda, anche questa passione poi per l'attività sportiva, per la montagna, per la natura di fatto.
Per la natura, per la conservazione del patrimonio in particolare, e diciamo che questa è effettivamente, lei prima parlava di un progetto abbastanza folle ed è quello appunto del restauro di vari complessi agricoli, rurali presenti sulla montagna. È un progetto che è nato nel 2018 assieme a delle colleghe e dei colleghi che ho conosciuto all'università, alcuni li conoscevo già dal liceo, e che hanno condiviso con me la necessità di intervenire per poter salvare effettivamente le testimonianze del nostro patrimonio costruito e naturalistico. Quindi
che è un grande progetto, esatto, perché lassù, ma anche sulle pendici, poi discendendo, insomma, nei decenni abbiamo capito che ci sono davvero tracce di una storia importantissima, come in tutte le valli, diciamo, sono tracce di ogni avo, di tante attività che poi magari sono state un po' dimenticate, ma per fortuna appunto c'è questo desiderio di riapproparsi anche di una storia molto molto importante, ricordiamolo, di un Ticino sempre in movimento tra migrazioni, povertà, bisogno di rifarsi una vita e poi anche immigrazione, quindi è un luogo ovviamente di grande scambio culturale, oltre esatto, che di reperti culturali, e questo è relativo al progetto Pian Spessa, esatto, del quale lei rimane presidente.
Rimango presidente di questa fondazione.
E diciamolo. Oh, per
sono
cui
tracce culturali che vanno assolutamente difese, la cultura si manifesta anche tramite queste testimonianze.
Quindi magari si potrà partecipare a una serata alla Filanda dove sarà proprio questo il tema. Allora, Ferragosto ce lo siamo lasciati alle spalle, abbiamo virato un po' la boa della metà d'estate, si parla di rientro un po' per tutti, di nuovi ritmi da ritrovare, di progetti da riprendere in mano e di sguardi verso delle novità, verso nuovi orizzonti, ovviamente con l'energia di chi ha fatto le vacanze, chi le ha fatte. Non tutte le hanno ancora fatte, quindi
devo dire che per fortuna sono riuscito a fare alcune settimane di vacanze, quindi ora affronto il rientro con grande energia e
esatto, perché questo le tocca, l'esercizio che deve fare Luca Cereghetti, nuovo direttore della Filanda, il centro culturale polivalente a Mendrisio, che dal 2018 è un riferimento per la comunità, un riferimento che ha riscosso veramente, guardando anche i dati del 2025, un successo incredibile. Come detto, Luca Cereghetti succede la direzione degli esordi, Agnès Pierret, che dall'inizio dell'estate è in pensione, che salutiamo. In Alsazia lei ha già le mani in pasta in un nuovo progetto. Quindi
allora, immagino di sicuro le mani in pasta nel suo giardino, altra passione che ci accomuna, quindi quella per il verde e per il giardinaggio. Quindi di sicuro è appunto impegnata con il recupero del giardinino della casa che ha appena acquistato, da quello che mi ha detto.
Allora, veniamo al suo lavoro, quindi al suo nuovo ruolo, dopo una direzione di questa donna vulcanica, insomma l'abbiamo ospitata parecchie volte i nostri microfoni, che cosa tocca fare a Luca Cereghetti, che sicuramente pian piano darà la sua di impronta, ma all'inizio cosa deve fare? Deve elaborare, assimilare, per poi valutare, ragionare su i cambiamenti che andranno fatti. Che tipo di lavoro sta facendo, diciamo, da poco prima a subito dopo le vacanze?
Diciamo che da quando sono in carica, quindi dal mese di febbraio, effettivamente il mio lavoro principale è quello di entrare a passo veramente molto leggero per conoscere quella che era la realtà della Filanda, che è una realtà estremamente complessa, perché parliamo di uno spazio che appartiene alla città di Mendrisio, che al suo interno ospita quattro istituzioni, quindi ospita la Biblioteca Cantonale di Mendrisio, ospita il Centro Culturale della Filanda, che è un'istituzione della città di Mendrisio e quindi fa parte del Dicastero Eventi, Cultura e Sport, ospita anche l'archivio storico della città e poi ospita il laboratorio di artigianato digitale che appunto appartiene al DEX, quindi al Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Sono quattro istituzioni che però vengono in parte coordinate giustamente dalla mia figura, quindi il grande lavoro che bisogna fare all'inizio è proprio conoscere tutte e tutti. In più abbiamo 100 volontarie e volontari, i filanderi e le filandere, che permettono di mantenere aperto questo spazio dalle 9 di mattina alle 9 di sera tutti i giorni dell'anno, tranne qualche festività particolare come Natale, Capodanno, Pasqua. Quindi effettivamente ci sono tantissime persone da conoscere, profili da identificare, per poi entrare e riuscire a comporre con la squadra che si ha una perfetta melodia che possa essere, appunto, che possa far funzionare questo centro.
Ed ecco di nuovo il tema della musica che ritorna, musica che fa parte un po' delle sue curiosità, dei suoi hobby, e ci mancherebbe. Ricordiamo, di formazione storico con impronta filosofica, ma la musica, appunto, come la natura, l'arte e le tracce di un territorio molto amato come il Mendrisiotto fanno parte proprio, oltre che della sua cultura, anche della sua fame, no? Di condivisione e di presa a cura delle persone, come ci ha ben spiegato fin dall'inizio. Allora, Luca Cereghetti, sicuramente lei, in realtà vorrei saperlo da lei, lei si ritrova un organismo complesso con quattro interfacce diverse, come ci ha ben spiegato, quindi anche lì dal punto di vista amministrativo e anche contabile ha avuto il suo bel da fare, però si ritrova, chiamiamola, un organismo vivente, ben gestito, ben calibrato, quindi lei entra, diciamo, coi favori di un'attività che andava davvero molto bene.
Funziona a tutti gli effetti.
Che funziona con i oltre 100 appunto volontari filandieri, ma con dei dati che ci dicono 160.000 ingressi per riferite al rapporto del 2025, insomma, esatto. E anche per la biblioteca, che fa parte invece di questo spazio, perché ricordiamo la Filanda ha sì la biblioteca legata alla rete cantonale, ma poi a tutto il resto, e anche per l'usufrutto della biblioteca i dati sono in risalita, quindi lei comincia con...
È incoraggiante, con dei dati estremamente positivi per il Ticino, per la Svizzera italiana, ma in generale per la Svizzera. Lei diceva, appunto, citava degli esempi di biblioteche di pubblica lettura sparse tutto il territorio della Confederazione, e va detto che quella di Mendrisio in ogni caso spicca come veramente una sede che ha saputo integrare una filosofia del tutto nuova, con anche dei contenuti molto diversi rispetto alle altre biblioteche di pubblica lettura presenti nel resto della Svizzera. L'altro giorno ho avuto il piacere di accogliere una collega che veniva dalla biblioteca cantonale di Listal, che guardava veramente con grandissimo ammirazione e fascino l'insieme di, appunto, questo ecosistema che si è formato alla Filanda, con spazi gestiti dalla biblioteca cantonale, spazi gestiti, appunto, dal laboratorio di artigianato digitale, la nostra emeroteca, la nostra caffetteria così accogliente, lo spazio per i bambini, lo spazio dove si possono prendere in prestito oggetti come trapani, avvitatori e altro. Quindi diciamo che effettivamente è un luogo che, seppur molto semplice fondamentalmente, fa scuola.
Ecco, allora rimaniamo su questo concetto. Questo modello, secondo lei, è esportabile? Perché, appunto, lei lo ha significato, la presenza di questa collega da Basilea Campania, da Listal, che viene e rimane stupita. Le chiedo, secondo lei è esportabile nel resto della Svizzera, o è un capitale che è legato proprio al territorio e in questo caso alla maestria, all'artigianato delle persone che sono, appunto, tutti volontari e tutti collaboratori? Secondo lei è esportabile come modello, così, diciamo, formato azienda, oppure il capitale umano fa la differenza?
Diciamo 50-50. Di sicuro il modello di apertura, di collaborazione fra più istituzioni è fondamentale. Questo consente di avere un orizzonte di competenze molto più ampio e una serie di spunti che possono effettivamente essere integrati all'interno di un centro polivalente come questo, che è fondamentale. Non sempre è facile, chiaramente, perché bisogna già trovare delle istituzioni che possano comunicare fra di loro e trovare le persone che le interpretano, queste istituzioni, che siano aperte al dialogo. Penso, purtroppo, la cronaca ne è piena di esempi bellissimi che sulla carta potrebbero funzionare, ma poi interpretati da persone che effettivamente non sono aperte al dialogo, al confronto e appunto a un atteggiamento costruttivo. Quindi devo dire che con tutti i colleghi, il responsabile Mauro Maffeis della biblioteca cantonale, i responsabili dell'AD e anche il collega archivista comunale, effettivamente c'è veramente un senso di squadra, quindi un senso comune di quella che è l'affinità di questo luogo, e questo è fondamentale, altrimenti non lo saprei interpretare al meglio la nostra missione. Poi, chiaramente, secondo me potrebbe essere un modello che, là dove c'è effettivamente una comunità coesa come quella del Mendrisiotto, potrebbe trovare un terreno fertile dove impiantarsi. Penso che comunque il nostro modello si basi anche tanto sul volontariato, quindi chiaramente laddove non c'è questa predisposizione al volontariato, e tante colleghe e colleghi della Svizzera tedesca proprio me ne parlavano, è difficile poter esportare un modello come la Filanda, proprio perché bisogna bisogna che le persone siano effettivamente interessate a prestare servizio, a portare le loro conoscenze, le loro competenze e il loro tempo per far funzionare questo centro.
Beh, è molto importante quello che dice, no? Perché era per questo che l'ho fatto la domanda, perché sulla carta potrebbe apparire esportabile, ma poi dietro appunto c'è questo capitale umano grandioso. E a questo proposito, no? Chi ha diciamo messo anche solo una volta piede alla Filanda capisce che si tratta proprio di una sorta di agorà dove il sentimento, almeno prezioso per me, della Respubblica, no? Dove questa voglia di condividere, anche di criticarsi, si riverbera sulle attività che vengono proposte, quindi non è un artificio, ma il senso della rimessa in discussione. Cioè c'è gente che va anche lì solo per dire, ma vado lì e poi insomma cerco di capire, magari c'è un argomento, anche senza che vi sia un qualcosa di già organizzato. Allora questo anche è qualcosa che ci parla di un codice che si è proprio creato negli anni, no? Quella volontà di andare lì e discutere un po' di tutto.
Sì, spesso le persone arrivano alla Filanda senza una finalità ben precisa, quindi questo è, come dice lei, è un po' il sentimento di agorà che si vive all'interno della Filanda, il fatto di essere una specie di piazza coperta che può svolgere più funzioni. Quindi una persona arriva spesso perché ha un appuntamento più tardi a Mendrisio e quindi prima si reca alla Filanda per consultare i giornali, però poi allo stesso tempo incontra qualcuno, scambia due parole con un'altra persona, si confronta con un filandero, una filandera, visita gli spazi e da lì nascono incontri, nascono possibilità anche di formazione. Si incontra con la nostra programmazione, quindi con tutti questi volantini che vengono disposti in giro per la Filanda, che spesso appunto comunicano quello che noi facciamo, la nostra programmazione, e da lì appunto nascono poi dei rapporti che spesso e volentieri portano delle frequentazioni sempre più assidue di questo spazio. Quindi si arriva alla Filanda quasi per caso talvolta e poi si scopre un luogo che effettivamente può accogliere tante persone con tanti bisogni diversi.
E poi ci si lascia intrappolare dai fili di seta.
Esatto, assolutamente, dai fili della maglia. Noi abbiamo due gruppi ad esempio di donne e uomini che fanno maglia il martedì, il mercoledì, quindi sì, la maglia e il filo per noi è un tema estremamente importante. Fra l'altro siamo all'interno di uno spazio che era Filanda.
Appunto, qui volevo arrivare.
Quello spazio poi effettivamente non era la vecchia Filanda Bolzani Torino, però è vicina a questo vecchio spazio e quindi effettivamente il senso di legame, di crescita, di raccogliere i fili e farne una trama, ecco, questo è molto importante.
Luogo di lavoro laborioso, appunto, di azienda, di arte, di artigianato, poi trasformato negli anni anche in luogo commerciale, no? Quasi centro commerciale, e quindi sempre con quest'anima un pochettino di incontro, poi appunto il vuoto e finalmente poi l'idea, il progetto di rilanciare, di riaprire questo luogo che però, sempre tornando, siamo in compagnia di uno storico, questo punto inteso anche come punto di cucitura, questo punto riferito alle attività precedenti storiche di questa preziosa attività artigianale e industriale che era appunto la Filanda. Quindi oggi si tesse ancora, ma quello che si tesse è un filo che ha comunque alle persone, anche le persone che hanno bisogno d'aiuto a volte, no? Perché ogni tanto alla Filanda possono generosamente venire distribuiti anche consigli, ma piuttosto rivolgete a questo, rivolgete a quell'altro, c'è anche una sorta di luogo dove raccogliere informazioni preziose.
Assolutamente, prima abbiamo parlato di robotica, lo annunciava prima che entrassi in studio, e diciamo che appunto di fronte ad un mondo che tende sempre a nascondersi dietro dei chatbot presenti sui siti internet piuttosto che a dei robot che poi vanno a sostituire le funzioni umane, ecco, qui valorizziamo davvero l'incontro fra le persone. Ancora l'altra sera ad esempio spesso mi capita di uscire dall'ufficio, di fermarmi al banco dell'accoglienza e di confrontarmi con le filandere e filanderi che restano a presidiare il luogo fino alle 9 di sera, e magari riceviamo chiamate di persone che non sanno a chi rivolgersi per dati servizi, come iscriversi a dei corsi, e noi dispensiamo queste informazioni che chiaramente anche noi dobbiamo andare a ricercare spesso e volentieri su dei siti o altro, proprio perché vediamo che c'è veramente bisogno di questo tipo di presenza umana, di questo atteggiamento accogliente nei confronti dei bisogni delle persone, e questo effettivamente fa anche la forza di questo luogo.
Evviva, e fa il successo di questo luogo che, come abbiamo spiegato, insomma, sta in piedi anche ai finanziamenti cantonali, comunali, di vari uffici. Quindi le cifre possono essere naturalmente belle se lette in funzione dell'impiego umano, no? Di questo luogo, ma anche poi per ottenere giustamente dei finanziamenti. Lo ricordiamo, rapporto 2025 pubblicato inizio febbraio di quest'anno, quasi 160.000 ingressi con un più di 6%. Allora, queste sono le cifre. Tra poco avremo i titoli del radiogiornale delle 12.30. Ma Luca Cereghetti, lo ricordo, nuovo direttore della Filanda. Allora, intanto volevo chiederle, accettate nuovi volontari filandieri?
Allora, diciamo che la lista d'attesa è molto lunga, però laddove effettivamente una persona desidera poi proporre anche un'attività a beneficio di tutta la collettività, ecco, lì diciamo che c'è una corsia preferenziale, perché siamo sempre comunque alla ricerca di persone che hanno voglia di animare dei momenti di incontro. Quindi passiamo appunto dalla maglia che citavo prima ai momenti in cui si parla in le varie lingue straniere, dal portoghese al russo, all'ucraino, al francese, al tedesco, a momenti in cui invece c'è un aiuto per quello che è l'utilizzo dei media digitali o degli strumenti digitali. Merende anche queste in varie lingue, momenti di formazione, momenti di aiuto ai compiti per i bambini. Quindi abbiamo una serie di attività, estremamente un pannello molto molto ampio. Quindi chi vuole poi portare effettivamente un'attività alla Filanda è sempre benvenuto.
E lo scrivano c'è ancora?
C'è ancora, assolutamente.
Ci sarà ancora?
Questo è fondamentale.
Diciamo, è una figura preziosissima.
Aiutare a compilare dei moduli, comprendere delle lettere spesso appunto ricevute dall'ente pubblico che ai più magari risultano poco comprensibili, quindi assolutamente è una funzione importantissima che svolgono una filandiera e un filandiere molto affezionati.
E non solo testi amministrativi, io l'ho intervistato, è uno di loro, anche lettere d'amore.
Anche, è vero, sì, è vero che ci sono varie tipologie di interventi.
E no, vabbè, è fondamentale, ricordiamolo, non tutti hanno l'ispirazione, quindi a volte si può dire, vabbè, vado lì e c'è la persona che ha comunque una preparazione, una visione, e condividendo l'obiettivo, insomma, si può raggiungere magari un biglietto d'auguri, appunto una lettera sentimentale, può essere anche,
esatto,
un aiuto.
Senza ricorrere all'intelligenza artificiale generativa.
E vai, un brano e poi i titoli. .03 sulla rete 1, siamo sempre alla terza ora di Mille Voci Extra Large e siamo con il neodirettore Luca Cereghetti, neodirettore della Filanda di Mendrisio, contestualizzato il luogo, la storia, la genesi, il passato dell'attività che si svolgevano in questo luogo assai particolare, lo abbiamo detto, un unicum per la Svizzera italiana, ma non solo, in realtà per la Svizzera tutta, un unicum che tende ad una volontà, una generosità, diciamo, dei volontari soprattutto, e ad una rete che è stata creata dalla Filanda, ma che oggi parla di una rete di aggregazione davvero importantissima. Quindi un unicum studiato a livello elvetico. Detto, diciamo, di quello che è oggi la Filanda, adesso veniamo a quello che sarà un po' la Filanda, perché abbiamo detto della direttrice Agnes Pierret, che abbiamo salutato, felicemente in pensione, attiva in altri progetti, ma adesso vogliamo capire un pochettino quale sarà l'impronta del nuovo direttore che entra in carica appunto con una struttura già funzionante, attiva, lo abbiamo detto, un organismo vivente, molto vivente, un agorà dove succede di tutto e di più, ma è chiaro che adesso a lei spetta anche il compito di ridefinire un pochettino, oltre che di tenere, insomma, i contatti con i quattro referenti amministrativi, quella di ridefinire ovviamente anche un pochettino le attività. Quale sarà l'impronta di Luca Cereghetti?
Beh, allora, impronta mia è difficile. Diciamo che prima abbiamo usato il termine di ecosistema o comunque di sistema proprio per definire questo spazio, e quindi l'impronta nasce proprio dalla squadra, dalle persone che animano questo luogo. E va detto che siamo pochi, fondamentalmente esclusi chiaramente filandieri e filandere, però tutti portano chiaramente dei contenuti estremamente interessanti con le loro sensibilità, con la loro anche formazione. Poi chiaramente sta a me poi effettivamente avere dare un'impronta, una direzione artistica, quindi fare una vera e propria curatela di quella che è il programma della Filanda. Ad oggi non l'abbiamo mai fatto, diciamo che la Filanda fondamentalmente si è sempre alimentata, anche in modo molto positivo, dal basso, quindi tramite un processo di proposte che venivano dalla popolazione del Mendrisiotto e che poi trovano effettivamente sfogo all'interno della nostra programmazione. Questo ci ha proprio permesso e consentito di avere un concetto culturale estremamente ampio e non elitario. Quindi per noi cultura è effettivamente tutto quello che è espressione del sapere, dell'intelletto e della creatività umana, quindi non semplici manifestazioni scelte a tavolino. Quindi questo ci ha permesso effettivamente di avere un pannello ampissimo con orizzonti estremamente diversi di attività, di conferenze, di incontri che hanno fatto la nostra forza e che fanno la nostra forza. Da qui in poi forse sarebbe anche interessante introdurre qualcosina di più, e quindi effettivamente anche noi essere più partecipi, più attivi nell'identificazione di persone, invitati che potrebbero effettivamente alimentare quello che è il nostro programma annuale. Ed questo è un pochino il mio impegno. Il mio impegno però che chiaramente non è cominciato subito, quindi prima di cominciare appunto questa programmazione, di studiare una programmazione 2027, mi sono impegnato a conoscere le persone, come già dicevo prima, e soprattutto a capire quali sono effettivamente gli elementi che vanno sistemati alla Filanda prima di poter cominciare a utilizzare questo grande centro come è giusto che sia.
E certo, perché dei correttivi vanno messi indipendente, cioè che ci sia un cambio di direzione, ma anche, voglio dire, un direttore attento e intelligente, dopo un po' qualche correttivo lo inserisce, perché abbiamo detto 8 anni di crescita, di affluenza, di cifre sia per la biblioteca ma che per le altre attività davvero interessanti, rispetto anche a un panorama che invece dà delle cifre a ribasso, no? Sulla frequentazione dei luoghi di scambio, di cultura, di apprendimento e naturalmente anche di presa a prestito dei libri. Quindi dei correttivi vanno sicuramente fatti, perché magari adesso abbiamo raggiunto il massimo della crescita e quindi non bisogna correre il rischio di ribassi o di tonfi. Per lei è anche, insomma, è un onere ritrovarsi con un ecosistema così ben funzionante.
Assolutamente, è molto sfidante, proprio perché bisogna confermare dei dati che, come diceva lei prima, effettivamente sono molto positivi. Penso che ci sia ancora un ampio margine di crescita, quindi noi abbiamo un bacino che fondamentalmente è quello del Mendrisiotto, ma anche della vicina Italia e del Luganese, che ci permettono effettivamente di poter crescere ancora un po'. Però effettivamente gli spazi vanno predisposti per questa crescita. Quindi negli scorsi mesi abbiamo ad esempio ridefinito quelle che sono l'area giochi dei bambini, in modo che sia più sicura e più accogliente. Stiamo ridefinendo tutta quella che è l'area d'ingresso, in modo che anche le informazioni e quello che è la programmazione siano più facilmente accessibili al pubblico. E stiamo anche chiaramente interiorizzando la volontà della città di Mendrisio di creare, di far sì che gli spazi siano accessibili a tutti in modo universale. Quindi stiamo efficientando quelli che sono appunto l'accesso e l'accesso anche ai servizi proprio all'interno della Filanda.
Beh, questo è un bel progetto, è doveroso, mi permetto di aggiungere, perché il gran successo, insomma, non deve avere esclusi, non si può non pensare a chi eventualmente non potrebbe partecipare, quindi assolutamente da implementare.
Esatto, pensiamo chiaramente ai bisogni di tutte e di tutti, e poi alla sensibilità anche di tutti i nostri utenti. Avendo 160.000 entrate, chiaramente abbiamo spesso e volentieri 160.000 sensibilità diverse e anche esigenze diverse, quindi questo richiede veramente molta attenzione e molta sensibilità.
È un parquet che ogni tanto va rifatto.
Perché... E anche assolutamente quelli che sono i lavori di manutenzione ordinaria che vanno effettivamente portati avanti.
E mi raccomando, occhio alle cifre, naturalmente per la contabilità. Allora, siamo a Mendrisio, siamo nel Mendrisiotto, 30 anni di un'altra presenza che ha registrato numeri sempre interessanti, e qualche settimana fa ne parlavamo proprio con il direttore, un'accademia di architettura che a livello mondiale ha negli anni il maggior numero di presenze per il premio Nobel dell'architettura, che è
mi sfugge
esatto.
Il nome,
comunque abbiamo fatto questa trasmissione proprio per dire che insomma quattro premi in un'unica accademia è veramente un unico. Allora le chiedo, Luca Cereghetti, è chiaro che l'accademia è arrivata prima? La Filanda è arrivata dopo, dal 2018, intesa come appunto agora, luogo di scambio e di cultura, certo, ma di aggregazione soprattutto. C'è però un legame, un vaso comunicante, la ricerca di stimoli da una parte come dall'altra, c'è il teatro dell'architettura, insomma è un paesino in fondo Mendrisio, ma che davvero ha delle eccellenze oggi come oggi. Quindi le chiedo se c'è questa volontà di anche aprirsi alle attività altrui.
Assolutamente, è proprio in questa ottica sistemica per me è fondamentale che la Filanda sia in comunicazione chiaramente con quelle che sono le istituzioni presenti sul suolo della città di Mendrisio, ma poi direi tutto il Mendrisiotto e anche oltre, proprio perché i cittadini e le cittadine del Mendrisiotto i confini comunali li percepiscono sì e no, i servizi fondamentalmente sono sparpagliati su tutto il territorio indistintamente chiaramente dai confini politici, quindi effettivamente andare a trovare e cercare delle connessioni con quelle che sono le altre istituzioni culturali presenti sul territorio è fondamentale. Ad oggi devo dire che noi chiaramente abbiamo delle studentesse e degli studenti che vengono all'Accademia. Le occasioni di collaborazione non sono state ancora numerosissime, proprio perché talvolta il mandato è diverso fondamentalmente, però chiaro che sarà anche mio compito proprio cercare quei punti di contatto con le altre istituzioni proprio per effettivamente creare un tessuto, un ecosistema culturale a livello del Mendrisiotto che possa essere vincente. L'ho già stato fatto in passato da Barbara Paltenghi Malacrida e le direttrici e direttori dei musei d'arte del Mendrisiotto creando una rete, quindi possiamo di sicuro migliorare questo anche proprio per avere maggiore know-how, maggiore competenze e conoscenze nell'ambito.
Esatto, quindi lei ha già citato quello che avrei incluso a seguito anche io, c'è il Museo d'Arte che è anche una realtà d'eccellenza con una corte che ospita dei concerti di eccellenza che insomma fanno venire a livello internazionale dei solisti, degli interpreti veramente importantissimi. Abbiamo avuto dei nomi che alcuni teatri d'alto bordo non avevano mai avuto, quindi ripeto, è un luogo geograficamente, territorialmente molto ristretto, ma con 4, 5, 6 eccellenze importantissime. Quindi mi piace questa sua idea di sinergia, perché forse guardandolo da fuori, forse manca un po' ancora questo rafforzamento delle sinergie, no?
Sì, poi è chiaro che spesso ogni istituzione è chiusa un po' sul suo funzionamento interno e quindi si tende a dimenticare le possibili collaborazioni con gli altri. Però penso che ci siano degli attori oggi appunto e delle persone a capo appunto delle varie istituzioni che troviamo a livello territoriale che secondo me permetteranno appunto di creare, di tessere nuove trame e nuove collaborazioni. Questo ne sono certo.
Allora, spesso la Filanda è stata definita il cosiddetto terzo luogo, che ci riporta diciamo a un sociologo che aveva già coniato questo termine, esatto, non è certo inventato, lei lo sa che ha fatto studi di storia ma anche di filosofia, quindi terzo luogo non è una casa, non è il luogo dove si studia o si lavora, il terzo luogo è quello che sta in mezzo, piacerebbe molto a Dante Alighieri, no? Questa, esatto. Questa visione, e quindi in questo luogo dove si sta in mezzo, dove c'è anche una grande spontaneità, però appunto arrivo a questo punto per dire che c'è un'apertura, c'è questo desiderio di andare lì a volte anche senza pensare qualcosa di preciso, questo può creare un rischio, no? Il rischio di avere una sorta di confusione all'interno della Filanda, e quindi ritorno con la domanda a chiedere, l'impronta di Luca Cereghetti potrà essere anche quella proprio di ristrutturare e ridefinire un pochettino anche le tematiche, le serate, poi sempre con questo spirito di grande apertura, no? Ma di dare magari anche adesso non dico il giovedì la scienza, il lunedì la poesia, perché quello sarebbe insomma un tornare indietro, forse
sì.
Troppo, però magari così ridefinire lo spazio inclusivo anche di tematiche che magari adesso non erano ancora state proprio tratteggiate con precisione.
Ma di sicuro lei ha parlato molto di spazi, quindi spazi fisici che effettivamente determinano quella che è l'esperienza del visitatore, della visitatrice, della filanda. Questi sono già fondamentali, perché lo spazio fondamentalmente definisce quella che è il modo in cui la persona si interfaccia con quelle che sono le nostre offerte, le nostre possibilità di formazione, di incontro con la cultura. Quindi ecco, questi spazi per me sono determinanti e quindi già ridefinire quelle che sono le varie aree della filanda, poter effettivamente intervenire in modo che questi spazi siano più facilmente intellegibili e comprensibili, per me è già qualcosa di grandi, molto importante, perché gerarchizza fondamentalmente quella che è l'esperienza del visitatore e della visitatrice del centro. Quindi questo è già un intervento molto importante. Poi su quello che invece è la definizione più stretta della programmazione, ecco, su questo penso che non sia per forza necessario intervenire, proprio perché le persone mal si abituano, vedo, anche a questo tipo di palinsesti ricorrenti. Quindi abbiamo un pubblico che è onnivoro culturalmente e quindi chiaramente viene e partecipa a quelle attività che più piacciono. Di sicuro abbiamo appunto implementato anche la comunicazione tramite i social media, anche per cercare di toccare un pubblico un pochino più giovane, magari meno abituato ad utilizzare la carta stampata per accedere a quella che è la nostra agenda o il sito.
Elemento importantissimo, perché la filanda è un luogo anche di scambio intergenerazionale, quindi più giovani arrivano, diciamo, più lo scambio è potente tra le generazioni magari dei pensionati con i giovani, ma in mezzo anche con tutto questo popolo che ha voglia di condividere. Rimane un asset interessante per lei.
Ma di sicuro poi ogni tipologia, ogni target, se vogliamo chiamarlo in questo modo, ha delle richieste diverse. I giovani spesso vengono per consultare dei libri o per studiare, magari partecipano meno a quelle che sono le attività, la programmazione settimanale che noi abbiamo ricorrente, o meno alle conferenze, dipende poi chiaramente dal soggetto. Quello che però è importante è l'occasione di incontro che noi creiamo. Sotto lo stesso tetto noi abbiamo spesso delle persone anziane che incontrano le persone giovani e devono imparare a coabitare, e quindi questo è un grandissimo esercizio di partecipazione e di democrazia, e direi che è fondamentale per la nostra società. È
Ci piace di questi
un valore
tempi pericolosi
che dobbiamo difendere.
Quindi assolutamente, e beh, ci vuole determinazione, ci vuole competenza, ci vuole preparazione, ci vuole saggezza anche per mantenere questo spirito di scambio. Abbiamo detto, alla filanda ci si può anche confrontare con idee diverse, non solo durante le conferenze, ma anche così l'occasione di essere lì di passaggio in attesa di qualcosa d'altro. È un luogo dove il confronto di idee diverse è benvenuto, assolutamente.
Anche
non
i conflitti, quindi
anche i conflitti,
purtroppo caspita, arrivano anche delle situazioni di conflitto dove effettivamente magari abbiamo dei giovani che vengono a giocare al Nintendo, che poi magari disturbano chi sta leggendo. Quindi in questo caso noi cerchiamo di intervenire il meno possibile, però vediamo che spesso ci sono delle dinamiche molto positive in cui si riesce a comunicare e a esprimere i propri bisogni senza bisogno che noi appunto interveniamo. Laddove poi chiaramente le regole dello spazio non vengono rispettate, poi effettivamente c'è un intervento mio o delle mie colleghe per riordinare un po' la situazione.
Interessante questo fenomeno, lasciate un po' fare, e magari un pedagogo potrebbe dire no, bisogna, e invece no, voi avete attivato anche una sorta di luogo dove bisogna trovare da soli la soluzione. Questo è molto bello.
Siamo per l'attivazione delle persone, assolutamente, tant'è che appunto adesso nella riformulazione ad esempio dello spazio giochi abbiamo deciso di non mettere delle sedute troppo comode per i genitori o per chi accompagna i figli, proprio per attivarli e per spingerli a giocare con i loro figli, perché spesso ci rendevamo conto che i figli o le figlie venivano parcheggiate nell'area giochi e poi effettivamente i genitori magari restavano spaparanzati sulle chaise longue a consultare il loro cellulare. Quindi ecco, in questo caso siamo veramente per l'attivazione delle persone e per appunto quella che può essere la risoluzione delle conflittualità che naturalmente nascono all'interno di uno spazio così polifunzionale dalle persone stesse, in modo che effettivamente si possa trovare e fare esperienza di partecipazione, di democrazia.
Attivazione, democrazia, partecipazione, pungolo quando ci vuole nel disquisire con idee diverse e lasciare che le persone trovino la loro maniera, la loro modalità di stare insieme e soprattutto di creare vasi comunicanti tra una generazione e l'altra. Alla Rete 1, Mille Voci, terza ora extra large, sono le 12:19, sicuramente non solo a Rete 1, sono le 12:19. Luca Cereghetti, non possiamo lasciarci senza un paio di appuntamenti, che siano novità da lei definite o che sia un prosequio di un calendario già molto fitto negli ultimi 8 anni. Ci lasciamo solo, altrimenti sta qua fino alle 14 di oggi pomeriggio. Allora, almeno tre spunti, se possibile diversi per origine.
Ma allora, diciamo che la nostra agenda è molto diversificata, quindi vi invitiamo di sicuro il 4 di settembre alle 18:30 sul Piazza della Filanda con Ian Gaggetta. Parleremo appunto di Fabrizio De André. Ian Gaggetta ha avuto modo di studiare durante il suo lavoro di dottorato appunto alcuni brani importanti del cantautore genovese, e quindi ci introdurrà nel mondo di Faber attraverso poi anche l'esecuzione di alcuni brani. Poi chiaramente vi invitiamo anche... Vogliamo scegliere una canzone di De André, magari dopo?
Magari se riusciamo.
Una bella idea, assolutamente. Chiaramente siete sempre invitati anche a discutere in altre lingue, quindi le nostre proposte settimanali, a partire adesso da settembre avremo ogni scusa è buona per parlare tedesco, ogni scusa è buona per parlare francese, portoghese e altre lingue, quindi siete invitati a venire a discutere in altre lingue, così fate un po' di training appunto nelle varie lingue e di sicuro conoscete anche persone nuove. E poi chi ama... la chitarra può venire il giovedì dalle 18 alle 20 a suonare un po' di chitarra con Antonio Cincioni, quindi è il buon Antonio Cincioni che ha lavorato anche per la RSI, quindi
certo, un altro Momo Doc, esatto. Insomma, beh, questa rete è veramente incredibile, come diceva lei, chi ha voglia di proporre delle attività o un punto di riferimento per imparare qualcosa di nuovo è sempre benvenuto alla Filanda, oltre ai 100 volontari che fanno questo corpus più che mai vitale. Allora, gli appuntamenti sono stati dati, ma è solo l'inizio
quindi ci sono appuntamenti tutte le settimane. Noi contiamo più o meno 2000 appuntamenti l'anno, quindi quasi 5 al giorno, fra attività ricorrenti e eventi occasionali, quindi visitate il nostro sito.
E lei riesce comunque a dormire di notte, a fare le passeggiate, cioè ancora tempo, sì?
Sì, ho ancora tempo, assolutamente.
Ah, fantastico. Allora, la Filanda con il nuovo direttore Luca Cereghetti, ha detto del presente, del passato e del futuro immediato, quindi affacciandoci a settembre, l'invito è di andare a scoprirla. E allora, grazie a Beniamino De Ritis, abbiamo anche trovato un bel brano di Fabrizio De André che ci lega all'appuntamento del 4 di settembre a Mendrisio nella piazza antistante la Filanda. Buona cultura, buona vita.
Grazie.